Verstappen for the first time ever. Absolutely deserve it. You absolutely deserve it. You've had
like a champion all year. You deserve that. We absolutely love you.
Team Radio.
Amici di Radiofonica, inizia un nuovo percorso qui nella nostra radio e torniamo a parlare di Formula 1 con me, Giacomo Marzi. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti. Ero indeciso fra due frasi, cioè meglio tardi che mai, oppure l'utopia diventa realtà, perché finalmente abbiamo il podcast sulla Formula 1.
Vediamo quante gare reggiamo. E intanto partiamo dalla gara di Baku. Che gara siamo del campionato?
Vediamo. Non so solo che ne mancano 8.
Siamo a metà campionato.
Oltre la metà del campionato, esatto.
Che campionato stiamo vedendo, Giacomo?
Guarda, un campionato stranissimo. Forse il più interessante dal 2021, perché comunque sì, abbiamo un mondiale costruttori aperto, anche se per me non è del tutto aperto, perché adesso un team ha preso un vantaggio che secondo me difficilmente verrà ribaltato. E però sono gare bellissime. Quanti vincitori abbiamo diversi ogni volta? Davvero tanti. Quindi è veramente un ottimo campionato. Finalmente non c'è più un dominio.
Come eravamo arrivati a questa gara di Baku?
Allora, siamo arrivati con una vittoria per noi amanti della Ferrari e di Monza in generale. È stata...
Diciamo subito che facciamo questo podcast anche da tifosi. Volevo proporre Bimbi di Charles come nome.
Ma sai che io sono d'accordissimo su questo argomento.
Mamma mia, oh, non ci sono parole.
Monza è stata veramente un'emozione sportiva anche per noi, cioè vedendola dal divano di casa, perché comunque sia nessuno ci sperava. Cioè ha fatto una cosa, una strategia. Diciamo che comunque sia arriviamo a Baku con la Ferrari che comunque sia ha un assetto molto specifico per queste tre gare. Cioè Monza, Baku e in futuro Singapore sono piste Ferrari. Quindi il vero punto di domanda sono gli aggiornamenti saranno ottimi anche per ad esempio lo Snake in Texas per il Gran Premio dell'America. Ce la faranno ad insidiare le Mercedes o le Red Bull? Però arriviamo a Baku comunque sia con molto entusiasmo, senza dubbio, un po' meno perché Adrian Newey ha firmato per l'Aston Martin, quindi finalmente la telenovela estiva è finita e arriviamo comunque sia con la Mercedes che è la numero uno, la top contender. Arriviamo a un circuito cittadino che per la prima volta si fa in autunno e soprattutto arriviamo con Verstappen pieno di incertezze.
Ci siamo, ecco i semafori, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio dell'Arabia Saudita che scatta adesso.
Siamo arrivati a Baku, come sono andate le qualifiche?
Allora, le qualifiche, cominciamo subito anche con le prove libere dove si capisce che non ci sta un favorito. Non è una pista McLaren perché la completezza non si vede in questa pista, perché sono tre settori, il primo e il terzo sono velocità, il secondo è un po' più di guidato. Abbiamo la Mercedes che comunque sia una velocità di punta importante, la Red Bull che sembra rivitalizzato Perez, un'ottima Ferrari e comunque sia un'ottima McLaren, quindi non ci sta un favorito. Arriviamo alle qualifiche e subito ci sta il colpo di scena in Q3, perché Norris viene eliminato per una bandiera gialla, non si è capito, ha alzato il piede, quindi non completa il giro. E poi arrivando al Q3, che è diciamo la parte saliente, secondo me non perché sono di parte, ma l'hanno detto anche tutti gli altri team, ci sta un pilota che fa la differenza. Non so tu che ne pensi di quel giro che ha fatto.
Di chi stiamo parlando? Del predestinato. Sì, nelle ultime qualifiche sta facendo veramente la differenza, sicuro.
Più che altro quando vedi le interviste dove Verstappen dice la Ferrari va forte a Baku, ma c'è anche Leclerc. E Sainz dice noi sappiamo che lui è la nostra arma nei cittadini, anche Vasseur l'ha detto, dare quasi mezzo secondo al compagno di squadra e dare più di tre decimi al secondo che è Piastri è una cosa eccezionale e fa capire la potenza che ha Leclerc nei cittadini. È la quarta pole che fa Baku, però poi come vedremo sarà anche una maledizione perché Leclerc non ha mai vinto Baku nonostante le quattro pole. Diciamo la cosa molto interessante è che per la prima volta nella stagione Perez batte Verstappen in qualifica, cioè un Perez rivitalizzato, un Norris che quando conta la macchina davanti non la mette, oppure quando la mette fa qualche casino in partenza. Abbiamo comunque sia una Mercedes che sta nascosta, sta un po' a metà diciamo delle proprie forze, e quindi arriviamo alla gara con una griglia di partenza che è tutta favorevole a Verstappen, perché il public enemy number one sta 17esimo.
Passiamo alla gara. Allora, io ti devo dire che contiamo questo aneddoto, ero sicuro che la partenza fosse alle ore 14, sicurissimo, per cui mi sintonizzo alle 13.59 e scopro che siamo al trentesimo giro, cioè che sono partiti un'ora prima. Quindi non ho visto la prima ora di gara. Cosa è successo?
Allora, la prima incognita è questa: ci sta il rettilineo in partenza, quindi tocca azzeccare la partenza. La cosa positiva è che comunque sia le due Ferrari partivano dalla parte pulita della pista. È un cittadino, quest'anno non hanno fatto i lavori, quindi il tempo pole era aspettato a 39, è stato molto più alto di 39, ci sono foglie, sacchetti di plastica. Baku a me piace molto come circuito, ma è sporchissima la pista, quindi la cosa era metterla davanti almeno in prima curva. Cosa che Leclerc ha fatto, non ha fatto Sainz, perché Perez passa Sainz e comincia questo trenino con Norris che partiva quindicesimo, comincia a sorpassare perché ovviamente ha un bolide rispetto alle altre macchine. Leclerc tiene, i primi giri sono di sofferenza perché DRS Piastri, però deve avere più velocità di punta, tutto quanto, e a una certa Leclerc guadagna, quindi il distacco passa da un secondo, due secondi, tre secondi, quattro secondi, e poi ci sta, diciamo, il turning point di tutto, perché la Red Bull chiama Perez, pit stop di Perez, Perez guadagna, rientra in pista, guadagna. Quindi cosa succede? La McLaren, che stava perdendo tempo contro la Ferrari, comincia a guadagnare, chiamano Leclerc. Il fatto è che l'undercut ha funzionato, perché comunque sia il guadagno che aveva Piastri nel giro out era molto più forte di quello che Leclerc aveva ancora con le medie. Di conseguenza, con oltre 5 secondi di margine, si ritrovano, anche compri il fatto che si trova dietro Albon, si ritrovano attaccati sotto un secondo. E là, secondo me, c'è stato forse un piccolo errore da parte di Charles, perché Piastri aveva più velocità di punta senza dubbio, però non se l'aspettava in rettilineo, Piastri passa Leclerc. Allora, io ho fatto ovviamente il classico tifoso medio, perché ovviamente non siamo ingegneri, piloti, non abbiamo esperienze, io ho detto: perché non ti sei messo all'interno? O non hai messo la macchina a centropista? Diciamo che secondo me non se l'aspettava. E non se l'aspettava anche perché le bianche avevano un'incognita, le gomme hard, ovvero non hanno mai fatto un long run per quanto riguarda le prove libere, quindi non sapevano se tenere la gomma, se usarla subito. Infatti Leclerc qualche giro dopo si apre e fa: ma lo sto vedendo io oppure stanno spingendo come dei pazzi? Fatto sta che Piastri, giovane dei suoi 21 anni, sorpassa Leclerc e si mette leader del Gran Premio di Baku. Là comincia un po' un tira e molla con il DRS, perché comunque sia abbiamo Leclerc che comincia a stare a 0,7, 0,8, prova i sorpassi in rettilineo, ma la velocità di punta non regge. Di conseguenza si crea questo trenino, perché alla festa vengono invitati anche Perez e Sainz, perché Sainz ha più passo, ha fatto un long run più lungo, ha tenuto le medie più tempo, ha quindi le hard che sono più fresche, e quindi si crea questo trenino. Leclerc prova tre volte a passare Piastri, e Piastri con una calma che infatti io non capisco questo ragazzo se c'è una 20 o c'è una 35, mette la macchina a centropista. E Leclerc.
Sì, è vero, dove aveva subito il sorpasso Leclerc, lui invece cambia strategia, si mette in mezzo e non lo fa passare mai.
Sì, perché è una curva a 90 gradi, tu all'esterno non puoi andare, poi c'è subito la curva a destra, che è curva 2 e curva 3, quindi all'esterno non vai. Lui metteva la macchina a centropista, comunque è da dire che McLaren comunque aveva velocità di punta, senza dubbio. Però Piastri non fa un errore, non sbaglia, non blocca, non, quindi una gestione di gara perfetta. E poi arriviamo agli ultimi giri in cui Leclerc dice: ragazzi, io non ce la faccio più, le gomme sono andate, non ho più il posteriore, qua devo proteggere la seconda. E quando ho visto i tempi di Leclerc, verso la fine ho detto che Leclerc arriva quarto, perché andava la metà di Perez e Sainz che erano dietro. E poi succede una cosa che secondo me è stato il turning point,
che andremo poi a analizzare dopo le nostre pagelle.
Pagellando.
Allora, partiamo dalle pagelle. Tu mi hai detto di trovare tre top e tre flop. Direi che il primo top l'abbiamo trovato, perché hai detto che la gara di Piastri è stata praticamente perfetta. Secondo top, comunque io metto Charles, perché non è facile portare questa Ferrari così in alto in due Gran Premi consecutivi, quindi io lo terrei lì. Terzo top, regaliamoci un sogno con Franco Colapinto. Avevamo detto una cosa:
sì,
se va a punti, gli diamo un soprannome.
E lo dobbiamo dare, quindi.
Come si chiamerà da oggi in poi?
Colapunto.
Franco Colapunto. Cioè, ma da esordiente che gara ha fatto, ragazzi?
Assurda. C'è la seconda gara in Formula 1 che la porta all'ottava piazza, ma soprattutto, a parte che è il secondo argentino da Reutemann che va a punti. Reutemann che è stato visto anche nella Ferrari negli anni 70. Ma poi a me spiace anche perché ci stanno per sergente, il povero Logan. Cioè, arriva questo rookie che comunque sia gli dà filo da torcere ad Albon, che comunque Albon gli arriva davanti senza dubbio, però in qualifica l'ha battuto. E in gara sta là, è un esordiente ed è veramente una bella storia. E voglio fare una menzione speciale per Ollie Burman, perché prende il sedile dell'As, ha già firmato per l'As per l'anno prossimo al posto di Magnussen. Magnussen ha avuto i punti tolti della superlicenza, quindi non poteva correre a Baku. Burman è il primo della storia che nelle prime due gare prende punti, che i sei punti che aveva preso in Ferrari e il punticino complice il suicidio di Perez e Sainz l'ha ripreso. Quindi anche Ollie Burman, pilota della driver Ferrari, buono.
Senti, passiamo ai flop. Io ne ho solo uno, del nostro amico Sergio Perez,
Checo.
Quindi diciamo che io do la colpa a lui. Tu come la pensi?
Assolutamente. Cioè, la cosa è questa: Perez, l'unico weekend dove aveva dominato su Verstappen e dove poteva arrivare secondo o terzo, ha fatto una cosa da pazzi. Perché è vero che Sainz si sposta un po' verso sinistra, ma non lo fa in maniera brusca, va piano piano, perché a destra ha il muro. Se è più veloce, aspetta, lo passava il rettilineo successivo, mancavano due giri. Adesso è costato la leadership dei costruttori. Secondo me uno di quelli che sta più godendo adesso è Norris, perché partiva quindicesimo, è arrivato quarto con il giro veloce, quindi si avvicina per la piloti, ma soprattutto, come ho detto all'inizio, la McLaren ha praticamente firmato il mondiale costruttori, perché lo possono perdere solo loro. E Perez, secondo te terrà il sedile l'anno prossimo?
Non lo so, questo non lo so. Tu avevi qualche altro flop da aggiungere? Qualcuno che ti ha deluso questa settimana?
Allora, a me non è piaciuto Lewis. Ray Lewis, perché ok, partiva dalla pit lane, però è rimasto bloccato dietro le Williams e le Haas. Ma poi anche tutto il weekend è sempre stato dietro a Russell, non ha mai avuto una scintilla delle sue. Cioè, prendiamo caso Norris. Norris, ad esempio, ha fatto quello che doveva fare, cioè ha passato Verstappen, è stato là, è stato costante, è stato velocissimo. Hamilton un po' incolore, così anche come le Visa Cash App di Tsunoda e Ricciardo. Quindi quelli là secondo me sono ovviamente flop, oltre a Checo Perez.
What's next? Passiamo alla prossima gara. Dove ci porta la Formula 1?
A Singapore, l'ultimo circuito cittadino. Non so se ricordi la vittoria l'anno scorso di Sainz con quel trenino alla fine dove lui rallentava per far prendere il DRS dietro per potersi difendere. E allora, Singapore a me è sempre piaciuta come pista. Diciamo che i cittadini a me piacciono, tranne Monte Carlo. E andiamo là comunque sia con poche certezze. Sappiamo che la McLaren è una macchina più veloce, però non sappiamo se può rendere bene in un circuito cittadino. Sappiamo che Leclerc è imbattibile nei cittadini, però quando uno vuole scommettere su Leclerc di solito scommette male. E abbiamo soprattutto un Verstappen che deve limitare i danni, almeno fino ad Austin. Quindi la previsione è complicata. Secondo me, come sempre, la possono perdere solo le Mercedes e le McLaren. Non so te come la vedi.
Sì, in questo momento sono sicuramente la squadra da battere.
Sì.
Team Radio della settimana.
Vabbè, è l'evento che ha cambiato tutto il corso del Gran Premio. che Perez che praticamente insulta Sainz per l'incidente senza accorgersi della sua colpa, diciamo, del suo 99% di colpa, quindi questo qua secondo me è il migliore.
Ma quali sono state le reazioni all'incidente post gara, le dichiarazioni, hai letto un po'?
Allora, io ovviamente poi là, i piloti fanno il debriefing, cioè vanno a vedere o altro, quindi penso che la visione dei due sia anche molto chiara dopo aver rivisto il replay molte volte. Diciamo che non c'è proprio chiarezza di errore, perché sempre comunque sia punto di dibattito, però anche la maggior parte degli esperti, di tecnici, degli addetti ai lavori hanno detto che quello che ha fatto Perez è, secondo me, veramente colpa sua, totalmente.
Grazie amici di Radiofonica per averci seguito, noi ci risentiamo dopo Singapore, e grazie Giacomo.
Grazie Antonio.
Ci vediamo.
Grazie mille, grazie a tutti, siete dei grandi.